è una montagna alta quasi 3.000 metri, posta ai confini tra la Tessaglia e la Macedonia, ed era la sede ufficiale degli dei. Io mi sono sempre chiesto, ma perché gli antichi greci non sono mai saliti su questa montagna per verificare se gli dei c'erano o non c'erano? Probabilmente non volevano avere delusioni. Però io adesso, per farvi avere proprio un'idea generale di tutti gli dei, come in una foto di gruppo, vi voglio portare tutti quanti sull'Olimpo, no, non sulla montagna, ma al Palazzo Te di Mantova, dove il pittore Giulio Romano, il nostro pittore del Cinquecento, ha raffigurato tutti gli dei sulle pareti. Venite con me. Ah, è inutile dire che il Palazzo Te di Mantova è qui al piano di sopra. Ah, ed eccoci arrivati sull'Olimpo, eh? Quanto è bello! Gli dei maggiori dell'Olimpo erano 12, ciascuno con il proprio settore di appartenenza. C'era Afrodite, che si occupava solo d'amore, poi c'era Ares, il dio della guerra, c'era Atena, che si occupava di scienza, un po' come dalle mie parti c'è Santa Lucia, che protegge la vista, San Pasquale Bailonne, che protegge le donne in procinto di sposarsi, e San Ciro, che fa il medico generico. Ma vediamo cosa accadde quando venne deposto Crono, il capo degli dei, subito prima di Zeus. Gli aventi diritto alla successione erano sostanzialmente tre: Zeus, Ade e Posidone. Ebbene, loro, da buoni fratelli, che cosa fecero? Decisero di affidarsi alla sorte. Misero 3 dadi in un elmo e sorteggiarono il regno. Zeus pescò la folgore. Eccola qua la folgore. E si attribuì il regno del cielo. Posidone, invece, pescò il tridente ed ebbe il regno del mare, e per ultimo rimase Ade, che pescò il dado con la falce e gli fu assegnato il mondo dell'oltretomba. E ora diamo un'occhiata alla volta. Eccolo lì, lo vedete quello col tridente? Ebbene, quello è Poseidone, Nettuno per i romani, e quella lì è Demetra, la dea delle messi, Cerere per i romani. Ora, Demetra non aveva quel carattere allegro che aveva per esempio Afrodite, ma era una dea un po' malinconica, perché era costretta a vivere lontano da sua figlia Persefone. Che cosa era successo? Che Ade, il dio dell'oltretomba, come tutti gli altri dei, avrebbe voluto avere accanto una bella mogliettina, ma non c'era nessuna dea disposta a vivere sottoterra con lui. Ogni qualvolta Ade diceva a una dea, andiamo a bere qualcosa a casa mia, ecco, queste se ne scappavano inorridite, finché dopo molti tentativi inutili Ade si decise a rapirne una, e chi rapì? Persefone, la figlia di Demetra. Guardateli, eccoli lì, quello è Ade e quella accanto è Persefone, eh? Figuriamoci Demetra, per 9 giorni e 9 notti cercò sua figlia disperatamente per tutta la Grecia, finché un contadino, un certo Trittolemo, non le disse che la ragazza era stata rapita da Ade. Demetra allora corse subito da Zeus a protestare, e Zeus, come sempre, non seppe che pesci prendere, perché da una parte non voleva scontentare il fratello Ade, che Dio solo sa come era riuscito a rimediare una donna, e dall'altra non voleva nemmeno scontentare sua sorella Demetra, eh? E allora se la cavò dicendo: se la ragazza finora non ha assaggiato il cibo dei morti, può ritornare da sua madre. E difatti Persefone, da quando era stata rapita, aveva praticato lo sciopero del digiuno. Se non che un giardiniere dell'oltretomba, tale Ascalafo, disse: veramente, io ho visto la signora spiluccare 7 semi di melograno, il frutto dei morti. Allora Zeus disse: sentite, dal momento che Persefone ha mangiato pochissimo, facciamo una cosa: per 3 mesi l'anno starà con Ade nell'oltretomba e per gli altri 9 mesi potrà ritornare da sua madre Demetra. Demetra accettò il verdetto, ma nei 3 mesi in cui la figlia stava sottoterra con Ade si rifiutò di far crescere le messi e di far fiorire i campi, e così si spiega anche perché noi abbiamo l'inverno. E infine volle punire Ascalafo, quello che aveva fatto la spia, e lo trasformò in un barbagianni. Eccolo qua Ascalafo. Ascalafo, dico io, ma che hai fatto? Se tu ti facevi i fatti tuoi, noi adesso non avremmo avuto l'inverno. E adesso, per continuare la carrellata degli dei, parliamo di un altro dio, di Hermes, più noto dalle nostre parti con il nome di Mercurio. Eccolo qui Hermes, che arriva con la mano sul fianco e i calzari alati al banchetto degli dei. Hermes era il dio dei ladri. La sua qualifica ufficiale sarebbe stato messaggero degli dei, ma detto fra di noi era il più mariuolo di tutti quanti. Pensate che aveva pochi giorni di vita quando si andò a rubare tutte le mandrie di quel povero Apollo. La madre di Hermes, Maia, lo aveva appena messo nella culla, quando lui, come rimase solo, si tramutò in un ragazzino e si andò a rubare le vacche di Apollo. Poi sapete che fece? Con la corteccia di un albero costruì delle specie di babbucce a tutte le vacche, con la punta rivolta dall'altra parte, in modo che Apollo, seguendo le impronte, si avviasse nella direzione opposta. A questo proposito, io giù nello studio ho la riproduzione di una tazza greca dove per l'appunto si vede Hermes rubare le mandrie di Apollo. Venite con me. Ed ecco qui la riproduzione di cui vi parlavo. Questo qui è Hermes che si sta rubando le vacche. Ma anche Hermes commise un errore. Con un guscio di tartaruga, opportunamente ritagliato, si costruì un nuovo strumento musicale, la lira. E quello che è peggio è che se lo mise a suonare, questo strumento. Per cui accadde che Apollo, attirato dalla bellezza della musica, finì con lo scoprire il rifugio di Hermes. E accanto al rifugio, due pelli di vacca con sopra il suo marchio. Vedete? Questa qui che vedete è Maia, e quello nella culla Hermes, che nel frattempo è ritornato neonato e si è ficcato sotto le coperte. Apollo dice a Maia: tu hai rubato le mie vacche, io. Ma chi ti conosce? È uscito pazzo. Io rubavo le vacche sue, io non mi sono mai mossa di qui. E allora è stato lui. Gesù, Gesù, risponde Maia. Cioè, non è che dice Gesù, Gesù. Dice: ma come puoi pensare che un bambino ancora in fasce possa aver rubato le tue vacche? Insomma, dopo molte insistenze, Hermes ammise di essere lui l'autore del furto. Disse: sì, sono stato io a rubare le vacche. Ma io l'ho fatto solo perché volevo sacrificare due vacche ai 12 dei. Ai 12 dei? Chiese Apollo. E chi sarebbe il 12esimo? Io, rispose lui con la massima faccia tosta. Tanto è vero che già mi sono mangiato la mia parte. Apollo si mise a ridere e gli regalò le vacche, però in cambio volle la lira. Ora, per terminare la carrellata degli dei, parliamo di Dioniso, Bacco per i Romani. Ed ecco a voi il famoso quadro del Caravaggio con un Bacco giovane e sensuale. Certo che Dioniso era un dio davvero strano, Un dio che si staccava da tutti gli altri, al punto da poter essere considerato il profeta di una nuova religione. Lui nacque da una delle tante avventure extraconiuali di Zeus. Un giorno il padre degli dei, travestitosi da mortale, sedusse una certa Semele. E la moglie di Zeus era gelosa, come sempre, di tutte le amanti del marito, che fece a sua volta, si travestì da vicina di casa e convinse Semele a chiedere a Zeus di mostrarsi in tutto il suo splendore. «O Zeus», disse Semele, «mi hanno detto che tu, visto al naturale, sei bellissimo. Perché non ti fai vedere da me, magari solo per un minutino?» «Mai lo farei», rispose Zeus, «ti sarebbe fatale e allora non vengo più a letto con te». Insomma, tira e molla, a un certo punto Semele riesce a convincere Zeus. Ma quando lo vide, con tutte le folgori che gli uscivano da ogni parte, za, 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 restò fulminato. In tutto questo, la poverina era incinta al sesto mese. Zeus allora prese il nascituro, che poi sarebbe stato Dioniso, e se lo cucì nella coscia, come se la coscia fosse stata un'incubatrice, e se lo tenne 3 mesi. Io l'avevo messa qui e mo non c'è. Per questo si diceva che Dioniso era nato 2 volte.
Eccolo lì, ho guardato quando è bello, però era pazzo.
E una volta diventato adulto, Dioniso cominciò a girare il mondo. È circondato da uno stuolo di satiri, di sireni e di menadi, cioè di uomini ubriachi e di femmine urlanti. Dammi quello scaletto. Si recò in Tracia, in Egitto, in Siria e mi dicono perfino in India. E finalmente scoprì il vino. E diffuse la viticoltura in tutto il mondo antico. Una volta giunto a Nasso si innamorò di Arianna. Arianna, quella che era stata abbandonata da Teseo, e se la portò poi in giro per tutto il mondo. Un'altra volta fu rapito dai pirati, e allora lui che fece? Avvalendosi delle sue qualità superiori, tramutò gli alberi e le sartie della nave in tralci di vite, i remi in serpenti, e costrinse i pirati a tuffarsi in mare. Questi poi, a loro volta, si mutarono in delfini. Il culto di Dioniso era un diverso modo di intendere la vita e dette luogo in breve tempo a un vero e proprio movimento religioso, sempre avversato dai conservatori. Pensate che Giulio Cesare ne proibì perfino i baccanali, che sarebbero le feste di Bacco. Perché? Perché Dioniso rappresentava la trasgressione, la follia, la rivoluzione, il semel in anno licet insanire, che in latino vuol dire che una volta all'anno si può anche impazzire. Io a questo proposito chiedo agli spettatori, quest'anno siete impazziti qualche volta? No? E allora approfittatene questa sera per impazzire un pochino. Ed è alla vostra salute e ovviamente anche a quella di Dioniso che io questa sera voglio brindare. Abbiamo appena visto 2 grandissimi giocatori, entrambi fuori classe, ma sostanzialmente diversi sia per qualità di gioco che per carattere. Il primo, Maradona, è un dionisiaco, il secondo, Platini, invece un apollinio, cioè Maradona gioca sotto l'influsso del dio Dioniso, mentre Platini giocava sotto l'influsso del dio Apollo. Volendo estendere il concetto a tutto il genere umano, potremmo dire che tutti quanti noi, io, voi, tutti quanti, o siamo apollinici o siamo dionisiaci. Detto in parole povere, è il solito conflitto tra la passione e la razionalità, tra la logica e l'istinto. quando ci si sposa bisognerebbe appartenere tutti e due alla stessa razza, o tutti e due Apollini o tutti e due Dionisici. Se no, sapete che cosa succede? Che quando un uomo Apollini, magari pure ingegnere, si sposa con una donna dionisiaca, prima o poi litigano. E allora la moglie dionisiaca dice al marito Apollini: «Voi, vuoi sapere una cosa? Mi scucciate». Attenzione però, non è che i dionisiaci siano più pericolosi degli Apollini, anzi, in greco il verbo apollomai vuol dire distruggere, e Apollo era noto come il distruttore. Tanto per fare un esempio, Napoleone, che ha fatto quello che ha fatto, era un Apollino, mentre invece il povero folle Van Gogh, ovvero un dionisiaco, era pericoloso solo per se stesso. Ah, a proposito di Napoleone, c'è stato uno scrittore del secolo scorso, Jean-Baptiste Peres, che in un suo libricino ha sostenuto la tesi secondo la quale Napoleone sarebbe stata la reincarnazione di Apollo. Lui si basava sul fatto che tutti e due erano nati in un'isola, che Napoleone aveva avuto una mamma che si chiamava Letizia, mentre Apollo aveva avuto una mamma che si chiamava Leto, in latino Latona. Poi, lo sapete come si scrive Apollo in greco? Si scrive così, Apollon. Adesso, se noi togliamo questa L, la cambiamo in E, guardate, metto E, e davanti metto una bella N, che viene fuori? Napoleon. E la N era per i greci un rafforzativo, come dire veramente Apollo, super Apollo. Adesso facciamo entrare un raggio di sole, ovvero un po' d'Apollo, dal momento che Apollo era il dio del sole. Ed eccolo qui Apollo. Il dio già per nascere aveva avuto i suoi piccoli problemi. Suo padre Zeus, tanto per cambiare, aveva seduto una signora di buona famiglia chiamata Latona, e questo aveva suscitato le ire della moglie legittima Era, che aveva dato ordine a un mostro a forma di serpente chiamato Pitone di seguire passo passo la poverina, con l'ordine di aggredirla non appena questa avesse avuto le doglie. E Pitone infatti la seguì per tutta la Grecia, se non che Latona, una volta giunta sulle sponde dell'Egeo, si librò in volo aiutata dal vento del sud. Io qui il disegno, dove si vede per l'appunto Latona che già sta volando e il vento del sud che la sorregge, e poi c'è Pitone che è rimasto così perché gli vede sfuggirgli la preda. Latona va a partorire su un'isola vagante, un'isola che vagava continuamente per tutto l'Egeo, che si chiamava Delo. Eccola qua, vedete? Qui c'ho l'incisione, questa è l'isola di Delo e questa è Latona che ha appena partorito. Nacquero così i due gemelli, Apollo e Artemide, che i romani chiamavano Diana. Apollo, pur essendo un razionale, era il più vendicativo di tutti gli dèi. Basti pensare che quando nacque, a soli 5 giorni, come prima cosa si volle vendicare di Pitone. Allora si fece prestare arco e frecce dal dio Efesto, si recò al tempio di Delfi, dove Pitone stava con la fidanzata serpente si chiamava Delfine, e li uccise a tutte e due. Io lì ho il disegno dove per l'appunto si vede Apollo, che è già grande come un uomo, a soli 5 giorni, che ha appena preso con una freccia Pitone. E dal momento che abbiamo citato una vendetta di Apollo, ricordiamo anche le altre, o quantomeno le principali. Apollo era mammone, nel senso che guai a chi gli toccava mamma. E infatti un giorno il gigante Tizio tentò di violentare Latona, non l'avesse mai fatto. Apollo e Artemide lo colpirono con migliaia di frecce e lo inchiodarono al suolo come se fosse un puntaspillo. Poi comandarono 2 aquile perché gli rodessero il fegato notte e giorno. Eppure Tizia era un gigante enorme. E quando crollò al suolo, pensate che copriva 9 ettari di terreno. Io ho qui un quadro di Tizio del Tiziano, sembra un gioco di parole, un quadro del Tiziano dove viene raffigurato il gigante Tizio con le aquile che gli stanno rodendo il fegato. più o meno la stessa sorte toccò a Niobe. Solo che mentre Tizio era pur sempre uno stupratore, Niobe non aveva fatto proprio niente di male. Insomma, che aveva detto Niobe? Semplicemente questa, si era vantata che lei aveva 14 figli, 7 maschi e 7 femmine, mentre la tona ne aveva solo due. Ebbene, non ci crederete, ma tanto bastò perché Apollo e Artemide le uccidessero tutti e 14 figli, dal primo all'ultimo. E la poverina pianse tanto e si disperò talmente che gli dei commossi la mutarono in roccia, e si dice che ancora oggi dai suoi occhi piovono lacrime attraverso una sorgente. E questa era Apollo. Tanta insolenza non poteva restare impunita, e infatti un giorno ci fu uno strano battibecco sull'Olimpo tra Apollo e il piccolo Eros. Il figlio di Afrodite stava lucidando il suo famoso arco d'oro quando Apollo lo redarguì con un'aria saccente. Gli disse: «O ragazzino, cosa fai tu con quell'arco? Le armi lasciale usare a chi è del mestiere». Ed Eros rispose: «Bada, o divino Apollo, che le mie frecce sono più potenti delle tue. Tu infatti puoi colpire i mortali, io posso colpire anche gli dèi». E infatti un giorno si accorse che Apollo aveva guardato con una certa insistenza la ninfa Daffane, una figlia del fiume Peneo. Allora che cosa fece? Prese due frecce del suo arco, una con la punta d'oro e una con la punta di piombo, e li colpì entrambi. Quella con la punta d'oro colpì Apollo e quella con la punta di piombo colpì Daffane. Ora voi dovete sapere che le frecce di Eros erano delle frecce particolari, perché le frecce d'oro facevano innamorare, le frecce di piombo invece ingeneravano il disgusto, motivo per cui da quel giorno Apollo corse sempre dietro a Daphne e Daphne lo sfuggiva come la peste. D'altra parte, come dice il poeta, si ama chi ci fugge, si fugge chi ci ama. Anzi, io a questo proposito vorrei dire due paroline agli spettatori innamorati. Spettatori innamorati, se vi accorgete che la persona da voi amata vi sfugge, non accetta le vostre avance, ma voi non vi dovete offendere, quella la colpa non è loro, la colpa è di Eros, che ha colpito a voi con le frecce d'oro e a loro con le frecce di piombo. Ma torniamo a Daphne. La ragazza era corteggiata anche da un altro, da un certo Leucippo, il figlio di un re, e questo Leucippo, per avvicinarsi un pochino di più a Daphne, un giorno si travestì da ninfa e si mise in mezzo alle ninfe. Figuriamoci Apollo, geloso com'era, fece venire a tutte le ninfe una grande voglia di farsi un bagno. Poi suggerì a Daphne di dire alle sue leggiadre amiche di spogliarsi nude. Quando le ninfe furono tutte nude, si accorsero che Leucippo non era una donna, ma un maschio. E allora lo fecero a pezzi, che dimostra che erano leggiadre, sì, ma fino a un certo punto. E io qui c'ho pure il quadro, è vero, con la morte di Leucippo. Vedete le ninfe che lo fanno a pezzi. Ma nemmeno la morte di Leucippo servì a dargli pace. Da quando Eros l'aveva colpito con quella sua stramaledetta freccia, Apollo aveva perso il sonno. Lui desiderava Daphne. E un giorno, avendola trovata sola sola in un boschetto, cercò di abbracciarla, ma la ninfa gli sfuggì dalle mani e scappò via. E lui la inseguì per il bosco, e intanto le gridava dietro: «Fermati, o figlia di Peneo! L'agnella fugge il lupo, la cerva fugge il leone, la colomba fugge l'aquila, ma chi ti insegue in questo momento non è un nemico, è l'amore!» Niente da fare, lei scappava lo stesso, al che lui le disse una cosa bellissima. Le disse: «Non correre così forte, o tesoro, potresti cadere. Se invece mi prometti di correre più piano, io in cambio ti prometto di inseguirti più lentamente». Ma Daphne, terrorizzata, aumentò ancora di più l'andatura. Allora lui le disse: «Lei non sa chi sono io!» E sembra che sia stato il primo a dire questa fatidica frase. Per essere precisi, disse così: «Nescis quem fugas ideoque fugis». Cito Ovidio a memoria, che vuol dire, in parole povere, tu non sai chi stai fuggendo e per questo ti sfuggi. Io sono un figlio di Zeus. Ma che lui fosse un figlio di Zeus a Dafne non importava nulla. Lei intanto scappava. E sempre scappando incominciò a invocare suo padre, il fiume Peneo. E disse: oh padre, se è il mio corpo quello che crea tutto questo trambusto, per favore, muta il mio corpo, fa che non possa più sedurre nessuno. A queste parole la fanciulla sentì le sue gambe diventare sempre più pesanti e vide i suoi piedi allungarsi nel terreno come se fossero delle radici. In un primo momento non capì cosa le stava accadendo. Allora fece una torsione del busto per voltarsi indietro, quando si accorse che il suo corpo si copriva di una spessa corteccia. Alzò le braccia al cielo per invocare aiuto e vide le sue braccia diventare rami. Allungò le dita e vide le sue dita diventare foglie. E in pochi secondi Dafne si mutò in un albero d'alloro. E Apollo scoprì che stava baciando un tronco. E allora si mise a piangere e disse: io il più ricco degli dèi mi sento il più povero dei pastori. Io il più illustre dei medici non ho una sola erba che possa guarirmi da tanto dolore. E malgrado lei fosse diventata un albero, continuò ad amarla lo stesso e disse: oh alloro, voglio che da oggi in poi i tuoi rami adornino le tempie degli eroi e dei poeti. Questa è la scena madre di una famosa sceneggiata napoletana, Lacrime napoletane, musica di Beethoven. I personaggi della sceneggiata napoletana sono sempre tre: isso, essa e o malamente, ovvero lui, lei e il cattivo. Ebbene, anche nella mitologia greca noi abbiamo isso, essa e o malamente. Ecco, guardatevi qui. Isso è Efesto, il dio del fuoco. Essa è Afrodite, dea dell'amore, e o malamente è Ares, dio della guerra. Adesso, per ciascuno di questi personaggi, noi facciamo un piccolo ritrattino. Efesto, vulcano per i romani, quando nacque era così brutto, ma così brutto, che la mamma Era disse: ma dove è uscito questo bambino così brutto? Mi rovina la bellezza di tutti gli altri figli, sono tutti belli. E allora lo prese per un piede e lo scaraventò giù dall'Olimpo, facendogli rompere pure una gamba. Però nel mare lui fu raccolto da due dee marine, Tetide e Orinome, che gli prepararono in fondo al mare una bella grotta d'oro, eccola lì, con una piccola fucina per il piccolo Efesto, che vedete c'ha pure la stampellina. E quelle sono le due dee, Tetide e Orinome. Efesto aveva, come suol dirsi, le mani d'oro, era un artigiano bravissimo. Lui qualsiasi marchingegno, oggetto meccanico, lo sapeva fare molto bene. Pensate che un giorno Era incontrò Tetide, che aveva sulla tunica una bella spilla d'oro. Allora Era disse a Tetide: Tetide, ma chi te l'ha data questa spilla? Me l'ha regalata Efesto. Efesto, te lo ricordi quel bambino, disse Tetide, quello che tu buttasti giù dall'Olimpo? Adesso ha 9 anni ed è diventato un bravissimo orafo. Ma tu che dici? È così bravo, ma allora lo voglio sull'Olimpo. Che Efesto sull'Olimpo non voleva andare perché a lui gli altri dei non piacevano, tutto sommato, poi queste idee dell'Olimpo che facevano dalla mattina alla sera? Non facevano niente, perché erano dei nulla facenti, dei belli busti. Efeso no, Efeso era un lavoratore.
Guardatelo qua, questo è un quadro del Velázquez. Questo è Efeso al lavoro, probabilmente all'interno di un vulcano, forse il Vesuvio o l'Etna, ogni tanto cambiava pure.
E poi Efeso era bravissimo a costruire i robot, questi proprio erano la sua specialità, i robot. Costruì una volta 12 assistenti meccaniche, dice Omero, simili a fanciulle vive. Erano delle ragazze d'oro che lo aiutavano nei lavori di officina. Il loro pregio maggiore, era solito dire Efesto, sta nel fatto che le posso bloccare quando voglio. Ah, potessi fare la stessa cosa pure con mia moglie Afrodite. La metterei in funzione la notte quando mi serve e la staccherei al mattino. Questo diceva Efesto, non lo dico io. Ah, un altro robot molto bello che costruì Efesto fu Talo, il servo di bronzo. Un giorno Minosse, re di Creta, chiamò Efesto e disse: Efesto, tu mi devi fare un piacere, io sono tormentato dai pirati sardi. I pirati sardi continuamente fanno incursioni nella mia isola. Mi spiace adesso per gli amici della Sardegna, ma purtroppo all'epoca i pirati sardi erano terribili. Allora Efesto costruì questo gigante di bronzo altissimo che aveva un'unica vena che partiva dalla gola e arrivava fino al tallone. Talo. Talo faceva ogni notte 3 volte il giro dell'isola e come vedeva una nave sarda in avvicinamento, lui gli buttava addosso un bel pezzo di montagna. Quando poi riusciva a acchiappare un pirata sardo, essendo di bronzo, rendeva il proprio corpo incandescente. Esso lo abbracciava stretto. E mentre il poverino urlava di dolore, lui gli faceva in faccia una bella risata, da cui l'espressione risata sardonica. Ma il capolavoro di Efesto, eccolo lì, il tavolino semovente. Trattavasi di 20 tavolini d'oro a 3 gambe, semoventi, cioè i tavolini si spostavano da soli senza bisogno che nessuno li spingesse. Questo qui è stato trovato da un archeologo della RAI all'interno di un vulcano. Allora, ora vi faccio vedere come funzionava. Quando Zeus doveva fare qualche pranzetto, bastava che dicesse a Efesto: Efe, mandami i tavolini. E i tavolini partivano da soli. Guardate. Ta! Quando poi il pranzo era finito, anche questa volta bastava che Efesto facesse così. E i tavolini tornavano. Ma non basta, meraviglia delle meraviglie, i tavolini si sparecchiavano da soli. Guardate. E sono puliti. Quanto pagherebbero le nostre casalinghe per avere dei tavoli così? Dite la verità. Ma adesso passiamo a un altro argomento, al rapporto d'amore e d'odio di Efesto per sua mamma Era. Come ricorderete, quando Efesto nacque, Era lo buttò giù dall'Olimpo perché lo trovava bruttino. Ebbene, ciò nonostante, Efesto amava sua mamma. Infatti, un giorno che Era ordì una congiura nei confronti di Zeus e fu scoperta, Zeus, sapete che fece? La appese al cielo. Sì, come se fosse un lampadario, con delle catene d'oro, ma la appese al cielo. Non solo, ma per farla stare più in tiro, le legò alle caviglie 2 incudini d'oro però. Immaginatevi, lei urlava. Però nessuno degli dei osava intervenire. Ebbene, l'unico a protestare chi fu? Efesto, che andò da Zeus e disse: libera subito mia madre. E ovviamente si beccò un secondo calcione e ancora una volta Efesto cadde giù dall'Olimpo. Pare che volasse per un giorno intero e finì sull'isola di Lemno, dove si ruppe questa volta tutte e due le gambe. Però attenzione, Efesto non aveva dimenticato del tutto il torto subito quando era bambino. E un giorno che la mamma gli disse: Efestino, tu mi devi fare un bel trono degno della mia persona, lui gli costruì un trono tutto d'oro e di diamanti. E non appena Era si andò a sedere sul trono, così, scattarono delle manette d'oro ovviamente, tac, e la bloccarono sul trono. Era si mise a urlare ed Hermes andò a chiamare Efesto, disse: Efesto, corri, tua mamma è restata incatenata sul trono. Mia madre, disse Efesto, io non ho madre, io sono orfano. e non volle liberare la mamma finché non gli avessero dato una moglie, come diceva lui. Ora, Efes era brutto, ebbene, lui si scelse come moglie la più bella donna dell'Olimpo. Eccola qua, guardate, Afrodite. Questa è Afrodite, guardate, guardate quanto era bella. E adesso è tuo, può presentare Afrodite. Raccontano i mitologi che Afrodite nacque in un modo molto singolare. Quando Crono evirò il padre e ne gettò il membro a mare, questo si coprì di spuma e si trasformò in una bellissima donna. Noi ora, per ovvi motivi, non abbiamo voluto fare il disegno con tutta la trasformazione e vi facciamo vedere solo il risultato finale. Eccolo qua. Questo è un bellissimo quadro del Cabanel. Si vede Afrodite che viene su dalla spuma. Tra l'altro spuma in greco si dice Afros, da cui il nome Afrodite. E come non citare il quadro del Botticelli, la nascita di Venere, che per chi non l'avesse ancora capito è il nome latino di Afrodite. Questo è il quadro, qui noi vediamo Afrodite al centro del quadro che nasce da una conchiglia, poi ci sono i venti che ispirano dentro di lei la vita e poi c'è una delle ore che cerca di coprirla con un mantello per coprire le nudità di Afrodite, che però la parte sua di stare nuda non se ne fregava niente, infatti stava sempre dalla mattina alla sera davanti allo specchio tutta nuda. Ora, signori miei, un matrimonio tra una così bella e uno così brutto come Efesto non poteva che finire male. E qui interviene il terzo personaggio della nostra storia, Ares, il dio della guerra, o malamente. Ora, come descrivere Ares? Immaginatevi una specie di Rambo sempre assetato di sangue. Pensate che quando Ares combatteva in battaglia contro un avversario, prima lo infilzava con la spada, poi quando lo vedeva al suolo lo accudiva, lo rimetteva in piedi e lo infilzava un'altra volta con la spada. Era solito farsi accompagnare sempre dai figli, che si chiamavano Demo il terrore, Fobbo lo spavento ed Enio la strage, con tutta la tunica stracciata e sempre sporca di sangue. E veniamo al fatto di cronaca che ci riguarda. Un giorno Momo, il dio della maldicenza, chiamò Efesto e gli disse: guarda che tua moglie ti tradisce con Ares. Tu che dici? Sì, ti tradisce. Me l'ha detto Elio, che quando la mattina esce col carro del sole li ha visti dall'alto. Immaginiamoci il povero Efesto come rimase. Poi, dopo un po', pensa e ripensa e prepara una trappola ai due amanti. Disse alla moglie una scusa qualsiasi, disse: amore mio, scusami, ma io questa mattina ho da fare, devo andare alla mia officina di Lemmano perché devo fare un lavoretto per Zeus. E se ne uscì. Non appena uscito a Efesto, Afrodite chiamò Ares. Se non che i due amanti, quando si andarono a infilare nel letto, che cosa trovarono? Una rete d'oro, sottilissima ma robusta, che Efesto aveva messo, non so come dire, tra le lenzuola, nel piumone. Insomma, c'era questa rete d'oro che bloccò i due amanti sul letto. E accaddero cose incredibili. Efesto convocò tutti gli dei dell'Olimpo perché assistessero de visu al torto che aveva subito. Vennero solo i maschi perché le dee non volevano vedere Ares nuda. Ares, dal canto suo, si mise a urlare, a minacciare sfracelli. Afrodite invece si coprì il viso con le mani per la vergogna. Efesto a questo punto disse: sentite, io voglio di nuovo dietro la dote che a suo tempo ho versato per Afrodite. Però gli dei dell'Olimpo, come dire, invece di compiatirlo, cominciarono a prenderlo in giro. Innanzitutto ridevano tutti quanti. Poi Poseidone si mise a dire a Hermes: Hermes, dici la verità, ti piacerebbe stare al posto di Ares nel letto con Afrodite? Hermes disse: certo che mi piacerebbe, anzi io non ho capito quello perché grida tanto. E Poseidone ammise che pure lui ci aveva fatto sopra un pensierino, anzi disse: sentite, io col permesso di Zeus sono disposto a rimborsare la dote ad Efesto, sempre che però mi si faccia giacere con Afrodite. Per ringraziarli di queste frasi galanti, in seguito Afrodite si accoppiò anche con loro. Con Poseidone ebbe due figli e con Hermes ebbe un figlio stranissimo, che essendo figlio di Hermes e figlio di Afrodite fu chiamato Ermafrodito e non era né maschio né femmina, era un po' tutte e due le cose. E il povero Efesto, povero uomo, finì con rassegnarsi. D'altra parte Zeus ce l'aveva detto, te la sei voluto prendere bella, eh? E mo te la tieni.
piaciuta, fino a dirla cara cara, ti ha portato sull'altare, sotto braccio insieme a te. Mo ti vedo afflitto e stanco, sul coraggio, e Giovanni, sei il melone uscito in bianco e mo cucina, oh,